Buonasera carissimi amici ascoltatori e un caloroso abbraccio, un forte saluto a tutti voi che siete in ascolto, mi auguro sempre più numerosi. Ieri, al capitolo 1 del libro di Ester, abbiamo letto che la regina Vasti viene ripudiata e non ha più il titolo di regina, e questo perché aveva disubbidito al re. Il decreto che venne emanato dichiarava che in quel regno una moglie doveva onorare suo marito e che lui aveva il comando. Evidentemente prima non era così nell'impero dei Medi e dei Persiani, ora invece è una legge che non può essere modificata né cambiata. Ora passiamo al capitolo 2 del libro di Ester, che potremmo intitolare Il concorso di bellezza per scegliere la regina. Ma leggiamo il primo versetto. Dopo queste cose, quando l'ira del re fu calmata, egli si ricordò di Vasti, di ciò che lei aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo. Il versetto inizia con le parole «dopo queste cose». Si tratta di quanto è successo nel primo capitolo e della campagna contro la Grecia in cui Serse venne sonoramente sconfitto. Dopo questo il re ritornò al suo palazzo fortemente avvilito. A questo si aggiunge l'assenza della regina che era stata ripudiata e il fatto che nemmeno il re in persona poteva modificare la legge a suo tempo promulgata. Vasti non poteva essere mai più regina. Per conoscere la guerra contro i greci dobbiamo rivolgerci ai libri di storia, perché la Bibbia non ci dà nessun resoconto di questa campagna. Il re aveva guidato una grande armata contro la Grecia. Il segreto della potenza dei persiani stava nel numero, mentre il singolo soldato persiano non era ben addestrato come quello greco. I greci accentuavano l'individualità e come risultato ogni soldato poteva tenere testa a 10 persiani. Alla battaglia delle Termopili solo pochi uomini potevano entrare nello stretto passo. Di conseguenza i greci misero a segno una notevole vittoria sull'esercito persiano. Per Serse fu un evento sfortunato, ma Dio teneva tutto sotto controllo e il potere stava passando dalla Persia alla Grecia. Dopo questa sconfitta, quindi, il re cammina ogni giorno da solo avanti e indietro nel palazzo. Sta pensando alla moglie Vasti e, probabilmente, gli mancava, ma la legge che aveva fatto a riguardo della regina non poteva essere cambiata. Egli ha ripudiato questa bellissima donna e non la può più riavere. I servi conoscono il suo stato d'animo, lo osservano e pensano che bisognerebbe fare qualcosa. Ma che cosa? Eccovelo descritto ciò che si potrebbe fare nei versetti seguenti, dal 2 al 5, in Ester, al capitolo 2. Quelli che stavano al servizio del re dissero: «Si cerchino per il re delle ragazze vergine di bell'aspetto. Il re stabilisca in tutte le province del suo regno dei commissari. Questi radunino tutte le ragazze vergine e belle alla residenza reale di Susa, negli appartamenti delle donne, sotto la sorveglianza di Egai, eunuco del re, guardiano delle donne, che darà loro i cosmetici di cui necessitano. E la giovane, che piacerà al re, diventi regina al posto di Vasti». La cosa piacque al re, e così si fece. Nella residenza reale di Susa c'era un giudeo di nome Mardocheo, figlio di Jair, figlio di Simei, figlio di Chis, un beniaminita. Alcuni membri del consiglio dei ministri si rendono conto che il re è solo e triste e suggeriscono che venga indetto un concorso di bellezza e che vengano cercate in tutto il regno le più belle donne. Sono sicuro che le donne scelte erano centinaia. In questa gara l'unico giudice doveva essere il re stesso. La storia, nel libro di Ester, fino a questo punto, è stata come portata avanti mettendo degli elementi sparsi sul palcoscenico. Abbiamo dato un'occhiata dentro alla corte pagana e abbiamo conosciuto gli avvenimenti che hanno portato a questo concorso di bellezza che, poi, porterà Ester a salire sul trono. Diventando regina, fu successivamente in grado di intervenire, intercedere per conto del suo popolo, che altrimenti sarebbe stato interamente distrutto. Iniziamo quindi a vedere la mano di Dio in azione nel palazzo. Fino a quel momento non c'era niente di spirituale a corte. Era una corte empia oltre ogni limite, dove si svolgevano orge, eppure Dio stava regnando. Vedremo la sua provvidenza e come egli guiderà gli avvenimenti al momento giusto. Il Signore avrà qualcuno in grado di intervenire a favore del popolo giudeo. La potenza della guida di Dio è una delle lezioni più importanti in questo libro. Molti cristiani oggi vivono ai margini della volontà divina. non sono guidati da lui, eppure Dio li conduce con la sua provvidenza. Esther è un'immagine di questo. Infatti, la nostra storia vera e propria inizia con un certo giudeo di nome Mardocheo. Egli era della tribù di Beniamino, apparteneva alla famiglia reale di Israele, discendente da Saul, e subito viene da chiedersi cosa stesse facendo in questo luogo. Questo ce lo raccontano i versetti 6 e 7 che, riallacciandoci ai versetti letti in precedenza, dicono di Mardocheo che era stato condotto via da Gerusalemme tra gli schiavi deportati con Jeconia, re di Giuda, da Nabucodonosor, re di Babilonia. Egli aveva allevato la figlia di suo zio, Adassa, cioè Esther, che non aveva né padre né madre. La ragazza era avvenente e bella, e alla morte del padre e della madre, Mardocheo l'aveva adottata come figlia. Dio aveva permesso al suo popolo di ritornare nel proprio paese. Come profetizzato da Isaia, un profeta di Dio, Ciro aveva emesso un decreto che autorizzava il ritorno, ma soltanto pochi avevano approfittato di questa concessione, che evidentemente era anche la volontà di Dio. La maggior parte di loro si era trovata un posto dove stare in esilio, aveva imparato a commerciare con i pagani e aveva scelto purtroppo di restare. Pur essendo liberi di andare, erano soddisfatti così e non volevano tornare in patria. Molti di loro scelsero questa strada e Mardocheo era uno di loro. Ecco il motivo per cui si trovava nel palazzo con un incarico politico. Molti personaggi della Bibbia avevano avuto incarichi importanti in paesi stranieri. Ricorderete ad esempio Giuseppe, che aveva un'occupazione politica. Giunse ad essere il viceré dell'Egitto, pur essendo nella volontà di Dio. Daniele alla corte di Babilonia era anch'egli nella volontà di Dio in quel luogo. Ma Mardocheo non è in questa posizione, ed è il motivo per cui entra in gioco la provvidenza divina. Mardocheo sta per essere riportato a casa, cioè in Israele, anche se non sta chiedendo l'aiuto del Signore. Persino nel momento in cui lui e il suo popolo avrebbero dovuto rivolgersi a Dio, essi non lo fanno. Anche se in questo libro non si parla di Dio della preghiera, nulla sfugge alla conoscenza del Signore, anche se queste persone vivono al di fuori della sua volontà. Mardocheo ed Esther compaiono nelle pagine della Bibbia sotto una luce non troppo viva, anche se sono individui notevoli, come avremo modo di scoprire nel seguito della storia. Mardocheo venne fatto prigioniero, probabilmente da giovane, nella seconda deportazione, durante il regno di Jeconia, conosciuto anche come Ioiachin. La prima deportazione da Gerusalemme riguardava i principi, la nobiltà, la classe più importante, e Daniele faceva parte di questo gruppo. La seconda parte della deportazione riguardò il ceto medio e Mardocheo rientrava tra questi. Dopo la terza deportazione, quando Gerusalemme venne definitivamente distrutta, soltanto i più poveri vennero lasciati nel paese. Mardocheo aveva una giovane cugina i cui genitori erano stati uccisi quando Nebucadnezar aveva preso la città. Il nome ebreo di Esther era Adassa, che significa stella. Certamente era una stella nel senso di una bellissima donna, come ci dice la Bibbia. Mardocheo la adottò come figlia. La sua più grande dote era la bellezza. E quando venne fatto l'annuncio che si sarebbe scelta una regina per Assuero, Mardocheo fu subito interessato. La sua posizione a palazzo gli dava indubbiamente l'occasione di vedere diverse ragazze che venivano da tutto il paese per partecipare alla gara. Forse, confrontandole con Esther, decise che nessuna di loro poteva competere con la sua figlia adottiva. Proseguiamo la lettura dei versetti dall'8 all'11, dal capitolo 2 di questo libro di Esther. Quando l'ordine del re e il suo decreto furono divulgati e un gran numero di ragazze furono accolte nella residenza reale di Susa sotto la sorveglianza di Egai, anche Esther fu condotta nella casa del re sotto la sorveglianza di Egai, guardiano delle donne. La ragazza piacque a Egai e trovò grazia davanti a lui. Egli si affrettò a fornirle i cosmetici di cui lei necessitava e il vitto. Le diede 7 ancelle scelte nel palazzo del re e assegnò a lei e alle sue ancelle la casa migliore fra quelle riservate alle donne. Esther non aveva detto nulla né del suo popolo né dei suoi parenti, perché Mardocheo le aveva proibito di parlarne. Mardocheo tutti i giorni passeggiava davanti al cortile della casa delle donne per sapere se Esther stava bene e come la trattavano. In questa situazione possiamo vedere la provvidenza di Dio all'opera. Mardocheo fece entrare sua cugina Esther nella gara di bellezza. Questa decisione non manifesta affatto il timore che quest'uomo Mardocheo doveva all'Eterno, anche perché esponeva Esther a un grave rischio. Infatti, per prima cosa, sta disobbedendo a Dio, che aveva detto al suo popolo di non sposare dei pagani. Facendo partecipare la ragazza a questo concorso, sta chiaramente infrangendo la legge di Mosè, perché c'era la possibilità che lei diventasse poi regina. Inoltre, le ragazze che non vincevano la gara entravano automaticamente nell'harem del re. Se Esther avesse perso, sarebbe stata costretta a diventare una concubina, esposta a una vita terribile, ma Mardocheo sembra disposto a correre questo rischio. Ma nonostante ciò, Dio stava provvedendo in modo meraviglioso. Possiamo vedere come il Signore prende il comando della situazione. Esther viene portata nella casa del re e piace a Egai, il guardiano delle donne, che le procurò tutto quello che occorreva per diventare ancora più bella. Ricordiamo che i giudei erano un popolo prigioniero e che l'antisemitismo era sempre stato presente come una maledizione fra le nazioni del mondo, anche in questa. Non si può leggere della distruzione di Gerusalemme da parte di Nebucadnezzar senza avvertire il suo odio per questo popolo. Lui è stato quello che li ha condotti a Babilonia, ma ora non è più sulla scena e una nuova nazione è sorta. Tuttavia, il sentimento antisemitico rimane. Mardocheo, molto sensibile a questo problema, avverte Esther di non rivelare la sua nazionalità, e questo silenzio equivale a una apostasia della religione che aveva contraddistinto questo popolo nel corso degli anni. Nel momento in cui Mardocheo ed Esther rinnegano la loro nazionalità, tradiscono anche la loro religione e, rimanendo nel paese dell'esilio, andavano contro la volontà di Dio. È interessante notare che anche oggi, quando si contrasta la volontà di Dio, si può dire ben poco della fede in Cristo, del suo amore, dell'opera che Lui ha compiuto per la salvezza di chiunque crede in Lui come autore di questa salvezza. Quando si fa la volontà di Dio, è possibile avere la convinzione che ogni cosa opera per il nostro bene. Mardocheo però non ha questa fiducia in Dio, perché è ribelle. Sta camminando avanti e indietro, torcendosi le mani, chiedendosi come andranno le cose e se non abbia preso un abbaglio iscrivendo Esther alla gara. È spaventato, è preoccupato per quello che ha fatto e la notte non riesce a dormire. Se ti ribelli a Dio, non puoi dormire sugli allori e dire che tutto andrà bene. A questo punto chissà quanti pensieri passano per la sua mente. Egli non può mettere tutto nelle mani di Dio e non sono sicuro che egli sapesse qualcosa della provvidenza divina. Tuttavia, ripeto, Dio sta guidando ogni cosa. A questo punto, amici in ascolto, possiamo ricordare la definizione di provvidenza? La provvidenza è il modo, abbiamo detto, in cui Dio indirizza l'uomo che non vuole essere guidato. Vediamo il Signore che inizia ad agire in questo modo. E non è per caso che a Esther viene dato un posto di preminenza, che ottiene favori e tanta considerazione. Con Dio niente avviene per caso. Notiamo che tipi di trattamenti di bellezza vengono usati per Esther, leggendo i versetti dal 12 al 14, dal capitolo 2. Quando veniva il turno per una ragazza di andare dal re Assuero, alla fine dei 12 mesi prescritti alle donne per i loro preparativi, perché il tempo dei loro preparativi durava 6 mesi per profumarsi con olio di mirra e 6 mesi con aromi e altri cosmetici usati dalle donne, la giovane andava dal re e le si permetteva di portare con sé, dalla casa delle donne al palazzo del re, tutto quello che chiedeva. Ci andava la sera e la mattina dopo passava nella seconda casa delle donne, sotto la sorveglianza di Sasgaz, eunuco del re, guardiano delle concubine. Lei non tornava più dal re, a meno che il re la desiderasse e la facesse chiamare personalmente. Dopo questa lettura vorrei dirvi, cari ascoltatori, che non dovete lamentarvi troppo se vostra moglie o la vostra fidanzata passa qualche ora dall'estetista, perché queste ragazze vi trascorrevano un intero anno. I primi 6 mesi si passavano in un centro di cure estetiche per dimagrire e fare trattamenti con oli, i successivi 6 mesi venivano impiegati per la profumazione. Suppongo che nuotassero nel profumo per essere pronte ad andare alla presenza del re. Notiamo la grande enfasi che veniva posta sul fisico, e questo è un aspetto tipico della cultura pagana. Vi siete accorti del continuo aumento dei prodotti di bellezza? Anche i cosmetici per uomini hanno sempre più successo. Non sto dicendo nulla contro l'igiene e la cura personale, ci mancherebbe, ma spesso c'è un eccesso che evidenzia la cura dell'immagine più che della persona. È deludente poi vedere che, nonostante i vari trattamenti cosmetici, non diventiamo più belli. Queste ragazze passavano un intero anno per migliorare la loro bellezza in vista della gara. Le donne non sono cambiate molto in questi anni. Una grande quantità di belletto veniva usato allora come anche oggi. Francamente penso che Esther non aveva bisogno di troppi cosmetici. Nel suo caso, l'ingresso al concorso e il favore ottenuto da parte del guardiano delle donne erano tutte cose previste dalla provvidenza di Dio. E Gai, l'eunuco, ebbe la percezione che Esther avrebbe vinto e la favorì, e questo fu un passo avanti nel piano di Dio. Non era un caso, perché la provvidenza di Dio stava controllando la sua vita. Dopo un anno di preparazione, ogni ragazza doveva recarsi nella camera del re, e per questa visita poteva ottenere tutto quello che desiderava in fatto di abiti e gioielli. Presto sarebbe arrivato il turno di Esther e la sua grande occasione. Se non avesse vinto, sarebbe diventata una delle concubine del re, una brutta prospettiva per una ragazza ebrea. Ma il Signore sta guidando le cose, e un giorno arrivò il momento in cui Esther fu condotta al re Assuero, come andremo a leggere, a scoprire domani sera. Appuntamento quindi a domani. Ciao.